Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Il Vangelo di Matteo ci racconta che Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode e alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. E poi il Vangelo racconta dell'andata dei magi da Erode. I magi si rimettono sulla strada e il Vangelo racconta che al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostrati lo adorarono. Dunque vediamo i magi che provano una grande gioia. Una grande gioia a vedere questo segno, la stella della presenza divina, questo segno del cielo che li conduce ad adorare il Figlio di Dio, ad adorare il Figlio di Dio che abita in una capanna sperduta con Maria e Giuseppe. E allora vorrei questa sera spendere qualche tempo con voi per scoprire di più che cos'è la vita contemplativa. Pavel Floreschi, il famoso sacerdote russo, scienziato, morto martire sotto il comunismo, ha scritto un libro in memoria ai suoi figli, Non dimenticatevi, perché lui è appunto un sacerdote ortodosso russo, quindi è sposato, e nel testamento spirituale per i suoi figli, scritto nell'agosto del 1922, mentre in Russia imperversava la persecuzione contro la Chiesa, scrive: «Ed è tanto tempo che voglio scrivere. Osservate di più le stelle». Quanto è un consiglio utile anche per noi oggi, tante volte piegati sui cellulari, sui computer, e non sappiamo più guardare il cielo, non alziamo più lo sguardo verso il cielo. È da tanto tempo che voglio scrivere: osservate di più le stelle. Quando avrete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà sul vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà quiete. Dunque, per entrare in questa esperienza dei magi che hanno gioito al vedere la stella, hanno gioito a vedere questo segno celeste, sono arrivati all'adorazione, alla contemplazione di Gesù e di Maria, noi ci faremo guidare nella nostra meditazione da un grande santo, Gregorio Magno. È da poco uscito un mio libro proprio su Gregorio Magno, si intitola Una strada nella tempesta, l'autore Gianluca Attanasio, attualità dell'esperienza di Gregorio Magno. Vi è anche una prefazione del vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca. E dunque Gregorio Magno nasce nel 540, diventa già a 32 anni prefetto di Roma, allora sindaco, e però la divina chiamata lo raggiunge. Questa stella che ha raggiunto i magi raggiunge questo uomo così importante, ammirato da tutti, dicono i cronisti, era ammirato per le sue vesti quando passava, ma la luce della divina chiamata, la luce celeste lo raggiunge, e così scrive: spesso l'anima si accende del fuoco dell'amore divino. E allora ecco il fuoco dell'amore divino che ha acceso i magi a fare il viaggio, il fatto di aver visto la stella, un segno celeste. Spesso l'anima si accende del fuoco dell'amore divino e viene sollevata a contemplare i misteri celesti. Ormai è rapita alle cose supreme e trafitta da perfetto desiderio, si sente strana e stranea alle cose di quaggiù. È proprio l'esperienza della gioia e della bellezza della vita contemplativa che consiste esattamente in intravedere un raggio della luce celeste. È l'inizio della vita eterna, come dice Gesù agli apostoli poco prima di morire. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Che vita sarebbe la nostra senza conoscere il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, è la preghiera rivolta al Padre, Giovanni 17. E allora la gioia più grande della nostra vita non è nel mangiare, nel bere, non è nei piaceri, non è nelle ricchezze, non è nella fama, ma nel conoscere Dio e nell'amarlo. E allora Gregorio Magno scrive: la vita contemplativa, che la vita in cui conosciamo Dio, è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente le cose spirituali. E allora anche noi nella Chiesa tante volte siamo tentati di pensare: ma all'uomo contemporaneo queste cose non interessano. L'uomo contemporaneo è tutto preso dalle cose da fare. Anche la parrocchia va bene, se facciamo delle attività insieme, facciamo delle opere di carità, va bene, facciamo delle attività sociali, va bene, facciamo un po' di socializzazione, va bene, questo si capisce, tutti sono contenti se ci troviamo a mangiare insieme. Ma poi, se parliamo di conoscere Dio, sembra che nessuno sia interessato. Ma non è così. Sentite cosa scrive. Voglio condividere con voi qualche testimonianza. Ad esempio, una ragazza di prima superiore. Sentite cosa racconta. All'inizio della pandemia, devo ammettere che il mio rapporto con Gesù si era perso. Io ero arrabbiata per tutto ciò che mi stava succedendo. Ero rinchiusa in casa, le giornate erano monotone e io mi sentivo persa. Non sapevo cosa stesse succedendo e perché Gesù avesse voluto questo. ma poi un giorno ho deciso di fare una preghiera e di parlare con lui. Da quel momento ho percepito il suo sostegno, la sua presenza. Ecco, i magi che gioiscono al vedere la stella, segno della presenza di Dio, e poi adorano la presenza di Gesù. Da quel momento ho percepito il suo sostegno e la sua presenza. Allora, cosa ha fatto questa ragazza? Ha smesso di far roteare i suoi pensieri su cose che non capiva, perché Dio permetteva la pandemia, perché Dio non la impediva, e ha iniziato a pregare. Guardate questo consiglio semplice, che se ciascuno di noi iniziasse a mettere in pratica, quale grande liberazione. Invece che arrovellarci perché quella persona non ci guarda più, perché quell'altro ci ha fatto soffrire, perché c'è arrivata questa malattia, perché ci sono le ingiustizie nel mondo, tutte cose a cui non riusciamo a rispondere, vanno al di là della nostra povera mente. Ma poi un giorno ho deciso di fare una preghiera e di parlare con Gesù. Da quel momento ho percepito il suo sostegno e la sua presenza. Noi vogliamo capire tutto e non capiamo la cosa più importante, che Gesù ci è vicino, è la sua presenza, che non ci spiega tutto di colpo, ma ci accompagna passo a passo nella nostra vita. Adesso ogni sera, continua questa ragazza, o quando ne ho bisogno parlo con lui e so che lui mi ascolta. Il mio cuore lo sa. E da quando ho iniziato ad avere il sostegno di Gesù, la mia vita è davvero migliorata. Gli ho potuto dire tutto, liberarmi da un peso. Questo la scrive una ragazza di prima superiore, che tra l'altro non frequentava neanche il nostro gruppo giovani. Aveva fatto catechismo, poi da giovane, poi aveva lasciato e adesso ha iniziato a frequentare il gruppo di giovani che facciamo, e alla domanda che cos'era per lei il rapporto con Gesù, ha raccontato questa esperienza semplice. Faccio questi esempi per riaccenderci della speranza che il cuore di ogni uomo, anche oggi, anche il cuore dell'uomo che oggi sembra così lontano da Dio, in effetti indaffarato in tutte altre cose, può riaprirsi a Dio, se c'è qualcuno che glielo annuncia. Sentite un'altra ragazza. Da quando dedico uno spazio della giornata alla preghiera, penso che noi sacerdoti, noi catechisti, noi genitori, dobbiamo domandarci, ma noi diamo l'esempio ai giovani di dedicare del tempo alla preghiera? Ma noi insegniamo ai ragazzi a pregare? Questa è una ragazza universitaria. Da quando dedico uno spazio della giornata alla preghiera, il mio cuore respira. L'anima, la nostra anima ha come dei polmoni. E i polmoni respirano l'aria di Dio, l'aria dello Spirito. E quando i nostri polmoni spirituali della nostra anima, il nostro cuore non si apre a Dio, non respira più, soffoca. Quando dedico uno spazio della giornata alla preghiera, il mio cuore respira. Smetto finalmente di fare, di agire, per potermi affidare e per poter ricevere. Ecco, questa è la vita contemplativa, la gioia che hanno vissuto i magi quando hanno visto la stella, hanno visto Gesù, hanno visto Maria, che loro non hanno fatto niente, erano lì ad adorare una bellezza che inondava il loro cuore. Continua questa ragazza, ho provato un senso di appartenenza per la prima volta nella mia vita al cielo e al paradiso. E allora qua, i magi quando hanno adorato il bambino hanno visto che il cielo era sceso sulla terra, che il cielo dava segni della sua presenza. Ho sperimentato la sensazione nitida e stupenda di non essere una creatura di questo mondo, così limitato e carico di sofferenze, ma che la mia anima appartiene profondamente al cielo e a Dio. E questo mi ha dato una letizia infinita inimmaginabile. Ho letto questi due piccoli esempi, una ragazza di prima superiore, una ragazza universitaria, per dire che questa esperienza della vita contemplativa, di conoscere e amare Gesù che è la vita eterna, di alzare lo sguardo verso il cielo e contemplare colui che il cielo ha fatto, è un'esperienza che possiamo fare tutti. La gioia di stare davanti a Dio, l'adorazione, dove noi non facciamo niente, siamo lì a ricevere quello che Dio ci dona. E Dio non vuole far altro che donarci la sua vita e il suo amore. Però voi potreste dirmi, sì, ma questo non è facile, anche noi che siamo sacerdoti, religiosi, anche noi che preghiamo tante volte e poi dopo non facciamo questa esperienza. Allora ci viene in aiuto l'esperienza di Gregorio Magno. Sentite cosa scrive. Spesso si verifica che chi è più rapito nella contemplazione, cioè che trova la bellezza della preghiera, la bellezza dell'adorazione nella liturgia, è più tribolato nella tentazione. Strano, noi penseremmo, chi è più tentato? Chi è lontano da Dio? Invece qua Gregorio Magno ci dice un'altra cosa. Chi è più rapito nella contemplazione, cioè chi è più facilmente prova la gioia della preghiera e della meditazione, più tribolato nella tentazione. Come capita ad alcuni che hanno fatto buoni passi, coloro che già si sono incamminati nel cammino della preghiera, della bellezza della contemplazione. Dice, la contemplazione rapisce l'anima al di sopra di se stessa perché ci fa conoscere Dio. Immediatamente segue pure la tentazione. Perché Dio fa? Perché Dio permette questo? Perché l'anima non si insuperbisca per quelle cose alle quali è stata rapita. E così accade proprio nella nostra vita. Talvolta ci capita di intuire un poco delle realtà celesti. Una luce soprannaturale ci invade mentre leggiamo la scrittura. Siamo lì a messa, basta leggere due righe della scrittura, è così bella, è così piena la presenza di Dio, del suo agire verso di noi, della sua misericordia. Oppure facendo la Santa Comunione, nei momenti in cui preghiamo, La dolcezza però dura ben poco, perché giunge presto la tentazione. Dal paradiso della contemplazione ci troviamo in un attimo sprofondati nello sconforto. Dopo essere stati rapiti in alto, veniamo assaliti da pensieri meschini. Ah, io abito con degli altri fratelli, no? Magari mi irrito perché sono di finiti i biscotti, oppure mi sorge l'insofferenza per i piccoli difetti dei fratelli che vivono con me, oppure ci può prendere la rabbia per un torto che abbiamo subito. Ma come? Prima abbiamo gioito al vedere la stella, abbiamo adorato Gesù, adesso ci arrabbiamo per cose da poco. E così la nostra anima si incurva, dice Gregorio Magno, si incurva su pensieri insorti. Diventiamo preoccupati perché dobbiamo aggiustare la caldaia e non riusciamo a trovare i soldi, iniziamo a preoccuparci dei soldi per la caldaia. Allora l'anima si incurva nei pensieri insorti. Invece di contemplare Dio, contempliamo le nostre preoccupazioni. Ma come mai Dio permette questo? Perché non ci lascia in uno stato di rapimento mistico e di gioia? Sentite la risposta di Gregorio Magno. La tentazione appesantisce l'anima affinché la contemplazione non la gonfi di orgoglio. E allora vedete la bellezza e la profondità, la sapienza che c'è nei padri della Chiesa. Una sapienza che dobbiamo riscoprire. E dopo il 68 un po' si è buttato tutto, adesso inizia tutto nuovo, e abbiamo buttato via un tesoro immenso a cui possiamo continuamente attingere, e certo dobbiamo rivivere noi in questa nostra vita presente, non possiamo rimpiangere il passato, questo non ci conduce a niente, ma attingere alla ricchezza di questi nostri grandi padri che ci hanno preceduto. Allora noi troviamo la bellezza della preghiera, del meditare il Vangelo, del leggere i libri spirituali, talvolta sono lì in chiesa e mentre cantiamo dei canti molto belli, veramente la mia anima è rapita verso Dio. Poi dopo vado in sacrestia, trovo una cosa fuori posto e mi nervosisco. E la tentazione è dire: ma come, allora quello che ho vissuto non è vero? Sono ancora così meschino. Invece cosa dice Gregorio Magno? La tentazione appesantisce l'anima affinché la contemplazione non la gonfi di orgoglio. Allora ecco qua, coloro che si incamminano a conoscere e amare Gesù corrono il grande rischio dell'orgoglio spirituale, di pensare di essere meglio degli altri. Certe volte vado alle riunioni dei preti e cosa fa? Si parla male dei parrocchiani perché non fanno quello che diciamo noi, perché non fanno questo, non fanno quell'altro, e la gente non ci capisce, e l'orgoglio subito ci prende. E siccome viviamo una vita spirituale, pensiamo di essere meglio degli altri. Allora Dio, nel suo disegno provvidenziale, permette la tentazione, in modo che veniamo preservati dal grande rischio dell'orgoglio. Ma questo, e com'è importante questo, non smettere di scandalizzarsi. Quello che abbiamo visto di Dio, la luce di Dio, la stella di Dio, la presenza di Gesù l'abbiamo sperimentata veramente, ma siamo ancora deboli, siamo orgogliosi. Allora Dio permette che veniamo custoditi per evitare veniamo tentati per evitare di cadere nell'orgoglio. Pensate, Lucifero contemplava Dio, era quello che aveva l'intelligenza più grande delle cose spirituali. L'orgoglio, il pensare che lui era meglio degli altri. L'invidia, perché Dio dava le cose anche agli altri, l'ha precipitato nel più profondo dell'inferno. Per questo Dio, quando permette la tentazione, è proprio per evitare che noi cadiamo in questa cosa terribile che è l'orgoglio. E Gesù ce lo dice ai farisei, a quelli che si pensavano migliori. In verità vi dico, i pubblicani, cioè i ladri, le prostitute, passeranno avanti nel regno dei cieli. Allora, quando noi non riusciamo a stare nella vita di preghiera, non dobbiamo troppo sforzarci, siamo tentati, dobbiamo rimetterci ad amare i fratelli. Questo ci insegna Gregorio Magno, tornare sempre alla vita delle buone opere, per poi tornare alla vita di preghiera. Ma ci sarebbero tantissime altre cose che vorrei dire su Gregorio Magno, ho fatto solo un brevissimo accenno, chi desidera approfondirle può trovarle sul mio libro che è appena uscito, che si intitola Una strada nella tempesta, attualità dell'esperienza di Gregorio Magno, autore Gianluca Attanasio, prefazione Massimo Camisasca, edizione Cantagalli. Ecco, magari torneremo qualche volta nelle nostre trasmissioni ancora a parlare di Gregorio Magno, perché c'è in lui una sapienza e una profondità di vita, una capacità di affronto delle tribolazioni e delle prove che può dire ancora molto alla nostra vita ecclesiale di oggi.